ad alta voce. Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Decima puntata.
Uz e Marta si sposarono nella chiesa di San Nicola durante la primavera di Praga del 1968, in un incandescente pomeriggio di susini in fiore e cieli di un blu caliginoso. Lei indossava un abito bianco con due trascurabili chiazze di sudore sotto le ascelle e aveva in mano un bouquet di mughetti e lillà bianchi. Il velo, appuntato sulla testa, non aveva nulla di stonato. Una ciocca di capelli grigi le cadeva di traverso sulla fronte. Al suono della marcia nuziale del sogno di una notte di mezza estate, il prete, in gale e parrucca, guidò il corteo per la navata centrale. Oltrepassarono l'immancabile donna delle pulizie, che riparò in un banco col suo secchio e fece loro segno di passare agitando allegramente il manico dello spazzolone. Oltrepassarono il pulpito color gelato al lampone e arrivarono di fronte all'altare, dove una statuetta mitrata di San Cirillo trafiggeva un pagano con la punta del pastorale. Gli astanti, incuriositi dalla disparità di dimensioni tra lo sposo e la sposa, furono colti alla sprovvista dall'anziana coppia che si voltò con aria di sfida per fronteggiarli, nonché dallo sbaffo di rossetto vermiglio che Marta, che lo usava per la prima volta, aveva assestato sulla tempia del marito, essendo troppo alta per raggiungere le sue labbra al momento del bacio nuziale. Dall'organo prorompevano le note di When I'm Calling You di Sigmund Romberg e quando la coppia uscì all'aperto la folla che si era radunata sulla scalinata ruppe in uno scroscio di applausi. Un'altra coppia di sposi con gli invitati stava aspettando di entrare. I giovani portavano ramoscelli di mirto all'occhiello. L'occhio acuto di Marta notò che la ragazza era incinta. Durante l'applauso si ritrasse in se stessa, forse per timore che la stessero prendendo in giro. Ma lo sposo, un ragazzo cordiale dall'ossatura delicata, invitò gli Uz a unirsi a loro per la cerimonia e poi all'Hotel Bristol. Il ricevimento per due sposini diventò un ricevimento per due coppie. I convitati, ubriachi di tokai, fecero una quantità di brindisi beffardi all'orso in fondo al tavolo. Ora sono in condizione di aggiungere qualcosa alla mia descrizione del funerale di Uz. Tra il momento della morte e quello in cui comparve l'impresario delle pompe funebri, Marta aveva cancellato gli scaffali delle porcellane con drappi di stoffa nera. Fece venire Orlik dal museo e i due vegliarono la bara fino a quando non vennero a portarla via. Ada Krasova, nel frattempo, dirigeva la sua personale veglia funebre al piano di sotto. Donne venute da ogni parte di Praga, da Brno, da Bratislava, donne che si erano detestate sul palco dell'opera e come rivali nell'affetto di Uz, adesso erano unite dall'odio per Marta, che le aveva private dell'ultimo sguardo a quei baffi. Strillarono stizzite, batterono i pugni sulla porta, ma lei rimase sorda alle loro suppliche. La vigilia del funerale, Marta fece la sua comparsa sotto la protezione di Orlik e tenne una conferenza nella tromba delle scale, durante la quale comunicò alle donne orbate i programmi per il giorno seguente. Con infatuata perfidia disse loro che la funzione si sarebbe tenuta nella chiesa di San Giacomo, invece che in quella di San Sigismondo. La sepoltura al cimitero Vyšehrad, anziché al Vinohrady. E che la colazione all'Hotel Bristol, a cui il mio amato marito ha invitato tutte voi, avrebbe avuto inizio alle 9:45 invece che alle 9:15. Di conseguenza, nelle prime ore di quel freddissimo mattino, altre due tatra andarono avanti e indietro per Praga, una con un gruppo di dive in pensione, l'altra stipata di funzionari del Museo Rudolfino. Questi due gruppi si ritrovarono all'ingresso della sala da pranzo, nel momento in cui la vedova Utz, dopo aver brindato alla salute dell'orso, faceva la sua uscita senza alcun rimorso. Andò nel bagno delle donne con la borsa in similpelle, si tolse l'abito nero e ne indossò uno in jersey di lana marrone. Prese un taxi fino alla stazione centrale, poi il treno per Ceske Budejovice e andò a stare con sua sorella, che abitava ancora nel loro paese natio. Se si ricostruisce una qualsiasi storia, quanto più strampalata è la caccia, tanto più probabili saranno i risultati. Lavorando su un indizio fornitomi da Ada Krasova, la quale aveva fatto parecchie velate allusioni al martellio che proveniva abitualmente dall'appartamento di Utz, fra l'una e le due di una piovigginosa notte di domenica, mi appostai all'angolo tra via Scirocà e via Maislova per aspettare che venissero svuotati i bidoni della spazzatura. A Praga, almeno nei quartieri più vecchi, molti cittadini hanno con la spazzatura un rapporto ossessionante. Un condominio come quello di via Scirocà 5 e 6, costruiti per ricchi borghesi prima della Grande Guerra, conserva ancora oggi nell'atrio i rivestimenti originali marmo rosso e giallo. Ma dove ai vecchi tempi c'era forse una console con un vaso di fiori finti, ora, in tempi meno esigenti, chi entra viene salutato da un plotone di bidoni grigi di media grandezza dagli identici coperchi articolati. I camion della nettezza urbana di Praga sono dipinti di un arancione vivo. Sono in servizio da circa 15 anni. Come avvertimento per gli automobilisti, proiettano sull'architettura circostante la luce arancione dei fanali rotanti. Queste luci e il rumore prodotto dal pressaggio dei rifiuti sono la dannazione di chi è il sonno leggero, ma costituiscono una fonte di curiosità per gli insonni, che si alzano dal letto per osservare la scena nella strada sottostante. I netturbini portano tute arancioni con grembiuli di cuoio che li proteggono mentre trasportano i bidoni. Osservai un giovanotto che prelevava i rifiuti del ristorante kosher nel municipio ebraico prima di passare al ristorante Golem, dove quel giorno stesso avevo rimandato indietro un Kalbsfilet Jüdischer Art guarnito con una fetta di prosciutto. Era un giovane energico, con gli occhi ridenti e una zazzera di capelli ricci. Svolgeva il suo compito con un'aria di allegra spacconeria. Le luci avevano trasformato il suo viso in una maschera arancione. Aveva per compagno un grosso Doberman nero con la museruola di Vimini, che stava seduto sul sedile del camion, oppure correva a precipizio intorno all'isolato dando la caccia ai gatti, o ancora poggiava amorevolmente le zampe anteriori sulle spalle del padrone. Svoltando per via Scirocà, il giovane fece marcia indietro contro il bordo del marciapiede opposto alla sinagoga Pinkas. Poi portò fuori i bidoni dei numeri 4, 5 e 6 e li dispose a gruppi sul marciapiede. Un braccio arancione si protese fuori dal camion, strinse i suoi artigli intorno all'orlo del bidone e lo sollevò per aria, rovesciandone il contenuto nella pancia del veicolo con due sordi cigolii. Il bidone tornò a terra con uno schianto, mentre dall'interno del camion veniva un tramestio di cose spaccate e triturate e lo stridore dei denti meccanici. Il Doberman cercò di leccarmi la faccia, ma non riuscì a infilare la lingua nelle aperture della museruola. Il netturbino si mostrò amichevole con l'uomo che si era fatto amico il suo cane e, con mia grande sorpresa, parlava inglese. «Cosa facevo là?» «Sono uno scrittore», risposi. «Anch'io». Molti dei suoi colleghi erano scrittori, oppure poeti, o attori senza impiego. Si riunivano ogni sabato a bere in un villaggio nei pressi della discarica comunale. Mi dette le indicazioni per arrivarci. Chieda di Ludwig. Il villaggio era un'oasi di frutteti e casette col giardino in un deserto di rifiuti industriali. Tra rose e malvoni, Ludwig stava lavando il suo camion. Mi portò al bar dove i suoi amici, con la tuta arancione o blu, tracannavano boccali di Pilsen. Alcuni leggevano il giornale, altri giocavano a scacchi. In un angolo tranquillo due uomini giocavano a backgammon. Finirono la partita e si voltarono a salutarci. Uno dei due era il filosofo cattolico Miroslav Žitek, che io conoscevo attraverso le pubblicazioni degli emigrati politici e che aveva scritto un saggio sulla natura autodistruttiva della forza. Era un uomo dalle spalle larghe, con i favoriti grigi e un viso aperto e roseo. Fumava una pipa di schiuma. Mi spiegò che nella Cecoslovacchia socialista chiunque avesse superato i 60 anni aveva diritto a una pensione statale, purché avesse accumulato gli anni di lavoro richiesti. Lui e i suoi amici preferivano non lasciarsi coinvolgere nelle beghe impiegatizie. Per la mente era meglio il lavoro manuale. Gitek aveva lavorato come giardiniere, spazzino e netturbino, ma ora che gli mancavano 2 anni ai 60, quel tipo di lavoro era diventato troppo spossante e aveva trovato un nuovo impiego. Faceva consegne in bicicletta. Aveva il compito di portare programmi per computer in tutta Praga, da un centro di elaborazione dati all'altro. In una delle bisacce metteva i programmi, nell'altra il suo trattato filosofico. Ogni volta che faceva una consegna, il direttore del centro gli riservava una stanza dove poteva lavorare e lui lavorava per 3 ore. A volte, alla fine della giornata, leggeva un capitolo a un pubblico di lavoratori. Aveva da dire cose molto dure su certi scrittori cecoslovacchi in esilio che si ergevano a depositari della cultura boema senza preoccuparsi affatto di quello che succedeva in Boemia. L'avversario di Gitek a backgammon era un uomo con bicipiti enormi e la faccia sorridente segnata dalle cicatrici. Si chiamava Kozik. Dopo il 68 era andato in America, a Elizabeth, nel New Jersey. Ma era ritornato perché la birra era imbevibile. Era lui che nel 1973, l'anno del primo colpo di Uz, faceva il giro dei rifiuti nel vecchio quartiere ebraico e doveva aver svuotato anche i bidoni di Uz. Ora vengo alla parte più difficile del mio racconto. Da quando mi ero messo in testa che la collezione Uz poteva essere sparita nelle fauci di un camion della spazzatura, ero tentato di distorcere ogni minimo indizio in quella direzione. Così rispose alle mie domande con divertita bonarietà, ma ripensandoci non saprei dire se le sue risposte fossero sincere o non piuttosto quelle che io volevo sentire. Non posso dare molto credito all'immagine che mi dipinse. Quando svuotava i bidoni di via Scirocca 5, a volte vedeva un'ombra che si acquattava contro la parete in fondo all'atrio. Una notte, mi disse, dietro la finestra dell'appartamento all'ultimo piano apparvero 2 figure e salutarono con la mano. Mi sentii su un terreno più saldo con il secondo racconto di Kozik. Stavolta, se non altro, ci fu un certo consenso da parte dei suoi compagni di bevute. Questi ultimi mi confermarono che 10 o 12 anni prima, forse di più, un taxi portava abitualmente al villaggio un'anziana coppia che veniva a fare la passeggiata domenicale. L'uomo era più basso della donna, strascicava i piedi e doveva appoggiarsi al suo braccio. Camminavano per il viottolo fino a dove finiva la rete metallica che circondava la discarica e poi tornavano al taxi. Percorse il viottolo. I campi erano coperti di erbacce e fiori selvatici. Le ciminiere delle fabbriche rigurgitavano nuvole di fumo marrone in direzione della città e il cielo era avviluppato in un intrico di cavi elettrici. Mi avvicinai alla rete. Accanto a un capannone c'era una fila di bulldozer. Dietro si stendeva la discarica. Un tratto di terra brulla e immondizia con i gabbiani che volavano stridendo. Tornai al villaggio riesaminando mentalmente le varie possibilità. Uz e Marta avevano esportato illegalmente la collezione? No. Lo avevano fatto i funzionari del museo? No. Il dottor Frankfurter lo avrebbe saputo. Uz aveva distrutto le sue porcellane per ripicca? Non ne ero sicuro. Lui detestava i musei, ma non era un uomo vendicativo. Però era un burlone. L'idea che quei fragili oggetti rococò finissero in un mucchio di spazzatura del XX secolo poteva allettare il suo senso del ridicolo. Che fosse un caso di iconoclastia. Esiste, accanto alla propensione a idolatrare le immagini, che Baudelaire chiamava la mia unica primitiva passione, una contropropensione a farle a pezzi? Che le immagini in realtà pretendano la propria distruzione? O era stata Marta? Era lei ad avere una vena vendicativa? Collegava forse la passione di Uz per le porcellane con quella per le cantanti liriche? Se le cose stavano così, dopo essersi sbarazzata delle une, poteva aver fatto lo stesso con le altre. No, ho l'impressione che nulla di tutto ciò sia plausibile. Credo che in quegli ultimi mesi, dando uno sguardo retrospettivo alla sua vita, Utz rimpiangesse di aver sempre fatto la parte del furbastro. Rimpiangeva di essere sempre riuscito a trarre d'impaccio se stesso e la collezione usando blandizie ed espedienti. Aveva cercato di preservare in microcosmo l'eleganza della vita di corte europea, ma il prezzo era troppo alto. Lui detestava la piaggeria e i compromessi, e alla fine le porcellane lo avevano disgustato. Marta non aveva mai ceduto, non era mai venuta meno ai suoi principi, neppure una volta. Non aveva mai perduto il suo anelito alla legittimità, non si era data per vinta. Era la sua eterna colombina. La mia versione riveduta della storia è che la sera del loro matrimonio in chiesa lei si è emersa dalla stanza da bagno con la vestaglia di seta rosa e, slacciandosi la cintura, l'abbia lasciata cadere sul pavimento per abbracciarlo come una vera moglie e che da quel momento in poi abbiano trascorso i loro giorni in appassionata adorazione l'uno dell'altra, non permettendo a niente e a nessuno di dividerli. Le porcellane erano pezzi di vecchio vasellame di cui dovevano disfarsi. Tutto qui. Il villaggio di Kostelec è quasi al confine con l'Austria, vicino allo spartiacque tra il Danubio e l'Elba. I campi di grano erano invasi dalla zizzania biblica, ma era una gioia vedere i fiordalisi, i papaveri, la centaurea, la scabbiosa e la speronella in tutto lo splendore di una campagna europea non ancora avvelenata dai diserbanti selettivi. Al limitare del villaggio ci sono delle marcite e, poco oltre, un lago dove si allevano le carpe, circondato per metà da un boschetto di pini. Le case del villaggio hanno tetti di tegole rosse e i muri sono stati da poco dipinti di ocra e bianco. Le donne mettono i gerani sui davanzali e al centro del villaggio, in mezzo al verde, c'è una cappella ben tenuta con una minuscola cupoletta. Accanto alla cappella c'è il piedistallo di un monumento che un tempo avrebbe recato le due cappa, Kaiserlich und Königlich, della duplice monarchia degli Habsburgo. Ora regge un arnese rugginoso e sbilenco che commemora un'incursione sovietica nello spazio. Stava passando un temporale. I nembi si disperdevano e un arcobaleno si incurvava sopra le marcite. Il sole illuminava giardini di rudbeckie gialle, phlox viola e file di crisantemi bianchi. Aprì un cancelletto e un papero bianco come la neve venne verso di me sbattendo le ali, allungava il collo, soffiava. Venne alla porta una vecchia contadina. Aveva una vestaglia a fiori e un fazzoletto bianco legato basso sulla fronte. Si accigliò. Le mormorai qualche parola e il suo volto si illuminò tutto, allargandosi in un sorriso stupefatto. Poi alzò gli occhi verso l'arcobaleno e disse: «Ja, ich bin die Baronin von Utz.»
Thank you.